Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. A colui che in tutto ha potere di fare, molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa, 10 corde, a Lui cantate. Retta è la parola del Signore, fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Tutto ho lasciato perdere e considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Continuando a parlare alla folla e ai suoi discepoli, Gesù disse ancora: «E guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, perché così voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci». Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e ottenutolo lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Stolti e ciechi, che cos'è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E poi dite ancora: se si giura per l'altare non vale, ma se si giura per l'offerta che vi sta sopra si resta obbligati. Ciechi, che cos'è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare giura per l'altare e per quanto vi sta sopra. Chi giura per il Tempio giura per il Tempio e per colui che l'abita. Chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi ha assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'aneto, del cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, che sono la giustizia, la misericordia, la fedeltà. Queste cose bisognava praticare senza omettere le altre. guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Parola del Signore. Allora, stiamo continuando a seguire quegli insegnamenti che Gesù adesso stava dando alle folle e ai suoi discepoli circa appunto il comportamento e l'atteggiamento dei farisei, no? Ieri aveva cominciato in un modo abbastanza generico: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi farisei, quanto vi dicono, fatelo, osservatelo. Quindi era una specie di indicazione che Gesù stava facendo alla folla e ai discepoli affinché non si lasciassero contaminare dal lievito di questi farisei. Stamattina, in questa seconda parte, c'è un attacco diretto. Guai a voi, scribi e farisei, guai a voi, eccetera. Questo attacco diretto che ha come, direi così, come aspetto la sottolineatura della ipocrisia. Infatti, guai a voi ipocriti, guai a voi ipocriti, guai a voi guide cieche, che hanno tutto questo senso dell'ipocrisia. Però questa ipocrisia che Gesù mette in rilievo, che senso ha? In che senso appunto Gesù denuncia questa ipocrisia in un modo molto diretto, eh? Guai a voi ipocriti, guai a voi guide cieche. Perché alla fine questa ipocrisia viene riassunta da una espressione, la finale del testo di stamattina, no? Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Con questa espressione Gesù vuole in un certo senso riassumere il senso dell'ipocrisia. Però dobbiamo capirlo. Che cosa vuol dire che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello? In che senso appunto questa è ipocrisia? Filtrate il moscerino. E in questa immagine Gesù, vorrei dire, riassume proprio l'atteggiamento abituale dei farisei, i quali sono perfetti osservanti della legge. Filtrate il moscerino, però, cosa vuol dire? Vuol dire che voi, in nome della legge, sapete vedere anche le più piccole trasgressioni che gli uomini fanno. Filtrate il moscerino. Vi ricorderete tutte le contestazioni che i farisei faranno anche ai discepoli di Gesù, proprio perché violano la legge. Ora, questa capacità di filtrare il moscerino serve a dire: voi siete conoscitori perfetti della legge, al punto che non vi scappa nessun particolare di chi viola la legge. Ma questo essere capaci di filtrare il moscerino è proprio la cosa che il Signore vuole? È qui la crisi che Gesù suscita. Voi filtrate il moscerino, però ingoiate il cammello. Quindi filtrate il moscerino, ma quello che voi state facendo non piace a Dio. Perché? Perché questa azione di filtrare il moscerino presuppone una convinzione ovvia. Qual è la convinzione? La convinzione è che questi farisei hanno dichiarato assoluta la legge. Pertanto, il gradimento a Dio sta solo nell'osservanza della legge. Perciò quella legge lì è assoluta. Pertanto, l'osservanza della legge è garanzia dell'essere graditi a Dio, la non osservanza della legge è indice di essere allontanati da Dio. E infatti, filtrare il moscerino è l'atteggiamento dei farisei che allontanano da Dio in forza della legge. Infatti, se la persona non ha questa perfezione della legge, è dichiarata peccatrice. Ricordate come i farisei avevano introdotto l'abitudine a dichiarare pubblicani, a dichiarare cioè i pubblici peccatori. Perché? E perché non ubbidiscono alla legge, perché trasgrediscono qualcosa che riguarda la perfezione di questa legge. Perciò la legge è assoluta. E però l'assoluto della legge che cosa genera? Genera giudizio e condanna. E la legge fa così. Ma se la legge genera giudizio e condanna, Dio che cosa c'entra? Se la legge decide il giudizio, decide la condanna, vuol dire che allora sei anche allontanato da Dio, perché quella legge è la legge di Dio. Perciò se tu sei dichiarato ingiusto, sei dichiarato peccatore dalla legge, vuol dire che anche Dio ti allontana. E questo è il passaggio che ne deriva dal fatto di aver reso assoluta la legge. Però questa legge, chiaro che ti dà conoscenza. Sì, ti dà una conoscenza perfetta, perché filtrate il moscerino, cioè vi dà una conoscenza al punto che vi fa vedere anche le minime trasgressioni. Vi rende lucidi, perché la legge ti dà tutte queste conoscenze. Però la legge resa assoluta ti fa mancare lo spirito. E infatti questo filtrare il moscerino, dice Gesù, porta voi farisei ad essere ipocriti. Cioè, voi filtrate il moscerino, ma avendo resa assoluta la legge, non siete più neanche in grado di riconoscere il segno di Dio. Avete trattato la legge come il segno di Dio, ma purtroppo quella legge vi ha chiuso alla possibilità di capire veramente il segno di Dio, perché quella legge si è sostituita a Dio, è diventata assoluta. Infatti, che cosa sta succedendo? Capitolo 21, capitolo 22. Cosa ci dice Matteo? Che i farisei, gli scribi, i sommi sacerdoti fanno di tutto per cogliere in fallo Gesù. Ma in che modo lo colgono in fallo? Mettendolo alla prova sulla legge. Perciò questi cultori della legge, che vogliono mettere in condizione di far cadere Gesù, sono coloro che non sanno riconoscere il segno di Dio, non sanno riconoscere Gesù. Quindi filtrano il moscerino, ma ingoiano il cammello. Cioè, loro pensano di essere graditi a Dio perché hanno fatto assoluta la legge, ma in effetti non sono capaci di riconoscere Dio. E allora cosa fanno? Guai a voi, farisei, ipocriti. Ecco l'ipocrisia, è questa, che cioè tu pensi di essere gradito a Dio perché hai resa assoluta la legge nella tua vita, ma in effetti tu non sei più in grado di riconoscere Dio. Presumi di conoscere Dio, ma non è vero, perché la legge resa assoluta ti chiude alla conoscenza di Dio. E infatti il vostro comportamento cos'è? Non è più conforme a Dio, ma non è neanche più conforme alla legge, perché alla fine voi all'apparenza siete cultori della legge, ma nella vostra interiorità non siete cultori della legge. cercate ancora solo voi stessi. Ipocriti. Ma questa ipocrisia è pericolosa, perché? Perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, perché così voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. Cosa voleva dire Gesù con questo? È collegato. Siccome voi siete ipocriti, cioè voi avete questa cultura della legge come l'assoluto, e siccome che voi considerate perfezione solamente l'osservanza della legge, non siete più in grado di riconoscere il segno di Dio. E cosa fate? Chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. In che modo chiudono il regno dei cieli? Appunto, capitolo 21, capitolo 22. Cosa state facendo? State facendo tutto per dimostrare alle folle che quel Gesù non è credibile. State dimostrando, state cercando di dimostrare alle folle che non dovete seguire quel Gesù, perché quel Gesù addirittura scaccia i demoni in nome di Beelzebul. Cosa state facendo? State cercando di allontanare il più possibile la folla, la gente, da Gesù. E voi vi fate sentire sfidanti, perché voi davanti alla gente dite a Gesù: con che autorità fai queste cose? Non sei conforme alla legge. Quindi chiudete il regno dei cieli, cioè ostacolate la comprensione, la conoscenza e quindi l'accoglimento di Gesù, perché adesso il regno dei cieli è quel Gesù lì, quello che voi state mettendo alla prova, quello che voi cercate di uccidere, quello che voi cercate di far cadere in fallo. È lì il regno dei cieli, ma voi state facendo di tutto per ostacolare il riconoscimento del regno dei cieli. Infatti, chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. Così non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. E qui è chiarissimo tutto quello che i farisei, gli scribi, eccetera, stanno facendo per scoraggiare la gente a seguire Gesù. Fino ad arrivare al punto focale, al punto massimo di questa azione, no? Quando appunto daranno sentenza di morte. Ma lì è gioia dei farisei e degli scribi, perché con quel gesto, la condanna di Gesù, per loro era la dichiarazione aperta che quel Gesù non era credibile. Chiudete il regno dei cieli e soprattutto non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. Li avete ostacolati, avete messo davanti a tutti che quel Gesù non è credibile. Non l'hanno ancora fatto, ma arriveranno a farlo. La strada è già incominciata, proprio perché, capitolo 21, capitolo 22, è la sintesi di tutto questo cammino che i farisei e gli scribi stanno facendo per arrivare alla dimostrazione massima. L'importante è convincere la gente di non credere in Gesù. E appunto, ma perché questo? E perché farisei e scribi e tutto il Sinedrio non hanno dentro di sé la capacità di riconoscere davvero il segno di Dio? Perché? Perché nel loro cuore non cercano Dio, cercano la legge, ma quella legge lì serve a, in un certo senso, quasi a giustificare quello che gli altri non vedono. L'importante è che vedano che noi osserviamo la legge. La legge è assoluta. Ecco allora questo invito di Gesù e poi questo invito di Matteo alla comunità cristiana, no? È come se ripetesse: state attenti a non diventare anche voi di quelli che filtrano il moscerino e ingoiano il cammello. Ma com'è possibile diventare così? Quando noi potremmo dire dobbiamo fare attenzione perché rischiamo di diventare anche noi filtratori di moscerini e ingoitori di cammello? Quando? E qui ovviamente si apre una riflessione non da poco, perché sì, perché anche da cristiani noi possiamo diventare capaci di essere così, filtrare il moscerino e ingoiare il cammello. Quando? E qui dobbiamo capirci bene. Quando anche noi ci vogliamo mostrare cultori del Vangelo. Abbiamo detto prima che la radice di questo atteggiamento farisaico di filtrare il moscerino e ingoiare il cammello è dato dal fatto di aver resa assoluta la legge. Ma rendendo assoluta la legge significa chiusura della capacità di riconoscere il Signore. Ma per i cristiani come può avvenire questo pericolo? Adesso non è più il discorso della legge. Ma come si fa a fare attenzione a non cadere in questo pericolo? Allora, nella nostra ottica cristiana si può ancora cadere in questo grande pericolo. Quando? Quando anche noi guardiamo al Vangelo di Gesù, perché adesso il problema è il nostro rapporto col Vangelo di Gesù, no, non è più con la legge, ma è col Vangelo di Gesù. Quando noi guardiamo al Vangelo di Gesù, ma guardiamo solamente al Vangelo per quanto riguarda una specie di regolamentazione del nostro agire. Cioè, il Vangelo non è un libro di morale, perché se voi andate a sfogliare i libri di morale, i libri di morale vi mettono tutto quello che potrebbe, se fate questo, questa azione, questo modo di fare, questo modo di essere, questo è peccato, questo non è peccato, questo è violazione, questo non è violazione. Bene, il Vangelo non è un libro morale, non è un libro moralistico, non c'entra niente con la teologia moralistica il Vangelo. Il Vangelo è un'altra cosa. Allora, adesso andiamo a capirlo meglio. E lo capiamo meglio grazie ancora a San Paolo con il passaggio di stamattina. Perché se noi guardiamo il Vangelo con questo aspetto moralistico, rischiamo di rendere assoluto il Vangelo, ma non lo spirito del Vangelo, diciamo così, lo scritto del Vangelo. Quello scritto che alla fine non salva nessuno, ma potrebbe diventare benissimo ancora motivo di condanna. Cioè, filtrate il moscerino. Quante volte i cristiani ti sentono dire, no? Ma questo non è secondo il Vangelo, ma questo non è evangelico, ma questo non è scritto nel Vangelo. Ma cosa vuol dire? Non è mica un libro di morale il Vangelo. Che cos'è il Vangelo? Avete sentito Paolo? Bellissimo. Sentite che bello, Il Signore vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore, dentro. Mediante che cosa? Mediante il suo spirito. Perciò il Vangelo è esattamente il passaggio obbligatorio per poter avere in noi questo spirito, che è quello che ci fa superare ogni tipo di legge, è quello che ci fa superare il pericolo di diventare capaci di filtrare il moscerino. Ma perché? Perché ci riferiamo solamente alla legge e non capiamo la libertà dello spirito. Mentre il Vangelo, appunto, non è un libro di morale, è un libro di fede. Perché se tu lo guardi nella fede, allora aderendo al Vangelo tu ricevi lo Spirito Santo, non ricevi il giudizio, non ricevi la condanna, non ricevi la sottolineatura dello sbaglio, non ricevi tutto quello che invece ricevi mediante la legge. Se ti confronti con la legge, il parametro della legge è uno solo, giusto e sbagliato, buono e cattivo. Il parametro della legge è un giudizio. Il Vangelo non è un giudizio, è la consegna di uno spirito. Quindi noi ci appelliamo al Vangelo, ma non come, ripeto, a un libro di morale o di comportamento, ma a una fonte da cui attingiamo lo spirito di Dio. Il quale spirito che cosa fa? Non ti spiega la legge, non ti dà altre leggi, ma ti rafforza nell'uomo interiore. Perciò ti rafforza dentro. E cosa vuol dire rafforzarti dentro? Sentite che bello. Rafforzarsi dentro significa che il Cristo abiti nei vostri cuori. Questo è il rafforzamento. Il Vangelo ti deve portare a sentire in te la presenza del Cristo. Il Cristo abita nel tuo cuore. E che cosa fa il Cristo quando abita nei nostri cuori? Altro bellissimo passaggio, no? Non ti insegna la legge, non ti dà delle valutazioni secondo la legge, ma fa una cosa bellissima. Ti radica e ti fonda nella carità. Ma che cos'è questa carità? È il contrario dell'ingoiare il cammello. Perché i farisei e gli scribi, perfetti nell'osservanza della legge, ma privi della conoscenza di Dio, perché? Perché nel loro cuore non ci sta Dio. La carità è il contrappunto, cioè loro, non avendo Dio nel cuore, essendo perfetti osservanti della legge, ingoiano il cammello perché non si accorgono che sono lontani da Dio. Ma perché sono lontani da Dio? Eppure osservano la legge. No, sono lontani da Dio perché dentro di loro non hanno la comunione con Dio. Mentre lo spirito che deriva dal Vangelo forma in te lo stato di carità. Ma che cos'è lo stato di carità? Lo stato di carità è solo questo, è la comunione certa con Dio. Questo è lo stato di carità. È bellissimo perché ci dice, e così il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, ma quella presenza vi radica nella carità, cioè vi mette in condizione di sentirvi in perfetta comunione con Dio. Perciò, non è più la legge che vi garantisce la comunione con Dio, ma è Cristo che abita nei vostri cuori. Siamo radicati nella carità. E adesso che abbiamo la carità, che cosa succede? Cosa ci serve questo stato di carità che è dentro di noi? Cioè, a cosa ci serve questo stato di comunione perfetta con Dio? Continua l'Apostolo e ci dice: perché almeno così siate in grado di comprendere, sentite dopo, di comprendere quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza. Perché così almeno voi siate ripieni della pienezza di Dio. Pensate un po', a che serve la comunione con il Cristo? A che serve dunque lo stato di carità? Avete sentito Paolo, eh? Non dice che lo stato di carità serve per essere attenti agli altri, per essere... Scusate, ma è sempre la solita routine che ormai siamo stufi di sentire, no? No. Lo stato di carità quello vero, quello che ti dà la pienezza di Dio, serve solo per una cosa, per entrare nella perfetta conoscenza di Dio. Perché? Perché la salvezza è questa, entrare nella perfetta conoscenza di Dio. E entrare nella perfetta conoscenza di Dio, non ci entri con la legge, non ci entri perché tu hai scoperto la strada per entrare, no, 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 nella conoscenza perfetta di Dio ci entri solo in questa comunione che è stabilita dentro di te dalla presenza del Cristo. Il Cristo abiti nei vostri cuori, perché avete bisogno di questa carità, di questo stato di comunione, perché è necessario per voi la conoscenza di Dio, altrimenti non potete salvarvi. Ed è solo il Cristo che può darvi questo. Sentite, i termini usati da Paolo non sono messi lì a caso. Cioè, ampiezza, lunghezza, altezza, profondità, non sono messi lì a caso. Vuol dire che solo in Lui c'è la pienezza della conoscenza di Dio, quella che vi serve per essere salvati. Ciò che invece nei farisei non ci può essere, perché filtrate il moscerino ma ingoiate il cammello, cioè voi siete capaci di vedere negli altri quello che non fanno conforme alla legge, ma dentro di voi manca la cosa più importante, manca la conoscenza di Dio. Conoscete perfettamente la legge, ma non conoscete Dio. Come fate a salvarvi? Andate nella Geenna, avete sentito, no? Andate nella Geenna. Quindi, ecco che cosa è importante. Importante è avere in noi questa esperienza di carità. Quella carità che davvero è il godimento della pienezza di Dio. Ma questo ce l'hai solo quando appunto ti rapporti al Vangelo con fede, sapendo che il Vangelo non è il libro della morale, ma è il libro della fede. È quello che ti consegna la conoscenza di Gesù, sulla quale tu devi decidere la tua fede. E solamente quando hai deciso la fede su quel Gesù, tu puoi godere in te lo Spirito di Dio, quello Spirito che ti permette di avere in te la carità. E quando hai la carità, allora per te c'è libertà, è la vera libertà. Ricordate sempre anche solamente un episodio del Vangelo che ti dice la libertà, no? E quando arrivi allo Spirito, basterebbe citare l'esperienza di Zaccheo. Zaccheo è l'uomo che è sotto la maledizione della legge. Pubblicano, più peccatore di lui chi c'è? È un pubblicano, quindi è sotto la maledizione della legge. È interessante cogliere il contrasto tra il momento iniziale, l'uomo che è sotto il giogo di questa legge che lo ha dichiarato lontano da Dio, e la gioia di quest'uomo quando si vede entrare in casa Gesù. Quel Gesù che entra in casa gli cambia la vita, perché gli fa risentire la presenza di Dio. Dio non ti allontana, ma ti avvicina. La gioia di Zaccheo. Allora, Cristo abiti nei vostri cuori. Là Gesù entra nella casa, che diventa simbolo di quel Cristo che entra nei nostri cuori. E cosa deve fare il Cristo che è nei nostri cuori? Quello che ha fatto nella casa di Zaccheo. L'ha riabilitato, gli ha dato gioia, perché gli ha fatto sentire che Dio gli stava vicino, che Dio non l'aveva allontanato. Quel Gesù ha portato a Zaccheo la certezza ormai di essere ancora immerso in questa comunione con Dio. Ed è quello che Paolo dice. Cristo abiti nei nostri cuori per mezzo della fede, e così saremo radicati e fondati nella carità, cioè godremo questa comunione con Dio. Allora i nostri orizzonti si aprono alla conoscenza piena, lunghezza, ampiezza, larghezza, profondità. Abbiamo la conoscenza di Dio, ma quella conoscenza di Dio che per noi è salvezza, quella conoscenza di Dio che ci fa dire con San Paolo: fino a prima di Gesù io ho creduto alla legge, fino prima a Gesù io ho considerato assoluta la legge, al punto che perseguitavo anche i cristiani in nome della legge. Ma adesso che io ho conosciuto il Cristo, tutto è spazzatura, non mi interessa più. Ho capito che quella legge svuotava, perché non mi permetteva di entrare nella dimensione di quella carità, cioè di quella certa comunione con Dio. Adesso sì che sono in comunione con Dio, ma da quando? Da quando ho conosciuto il Cristo. Il Cristo abiti nei vostri cuori, perché siate radicati nella carità, cioè possiate godere la vera pienezza di Dio. Allora, la raccomandazione dei cristiani è: non abbiate più la nostalgia della legge. Non è attraverso la legge che arrivate alla comunione con Dio, ma è solo attraverso la fede nel Vangelo di Gesù. Perché allora, se voi avete fede nel suo Vangelo, quel Gesù mette dentro di voi il suo Spirito. E il suo Spirito vi dà certezza della comunione con Dio. Ecco allora superato il pericolo dei farisei, quello di filtrare il moscerino e di ingoiare il cammello. Noi l'abbiamo superato. Perché? Perché adesso noi non riteniamo più la legge il nostro punto di riferimento, ma riteniamo solo Gesù, colui che ci permette di sentirci in perfetta comunione con Dio. Abbiamo sconfitto l'ipocrisia. Allora ecco, anche stamattina chiediamo a Gesù che ci rafforzi in questo passaggio interiore, di essere sempre fedeli al suo Vangelo, perché vogliamo essere capaci di godere del suo Spirito per sentirci in perfetta comunione con Dio. E anche stamattina allora ci rivolgiamo al Signore Gesù dicendo: Signore Gesù, noi lo sappiamo, tu sei venuto per questo, sei venuto per darci questa opportunità, per essere capaci di godere la pienezza della comunione con Dio. Ed è in questa tua missione, la missione che noi abbiamo imparato a dire, è la missione messianica, il Messia che ci viene a garantire lo stare con Dio. E allora anche stamattina ci rivolgiamo a Lui dicendo: ti riconosciamo, Signore Gesù, davvero come il nostro Messia. È la preghiera numero uno.